sei il nostro Padre meraviglioso. Grazie perché tu ti prendi cura delle nostre vite, perché senza di te non possiamo fare niente, Signore. Tu sei la ricchezza, la gloria, la vita, sei tutto per noi. Signore, stamattina siamo qui, nella tua presenza. Tu ci hai aspettato, Padre, perché tu desideri i tuoi figli vicino a te. E noi vogliamo benedirti, Padre, per l'onore e il privilegio grande che tu ci doni, Signore, ogni giorno di stare nella tua presenza, Signore. Apri, Signore, il nostro orecchio per ascoltarti. Apri il nostro cuore per ricevere, Signore, stamattina, la tua meravigliosa parola. Signore, tu hai preparato una parola speciale per ognuno di noi, Padre. E io, Signore, ti dico solo, caro Spirito Santo, prendi le redini della mia vita, prendi le mie emozioni, la mia attenzione, Signore, e parla tu attraverso di me. Che non siano le mie parole o i miei pensieri, ma sia la tua parola e il tuo pensiero, Signore. Grazie Spirito Santo, perché sei qui, perché vivi in noi. Tu ci hai suggellati, Signore, hai messo il sigillo nei nostri cuori. Alleluia. Grazie Padre per lo Spirito Santo che è qui e ne vogliamo darti tutta la gloria, l'onore e il benvenuto nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Andiamo in Romani, capitolo 12, dal versetto 1. Stamattina, mentre pregavo, ho fatto una domanda al Signore. Ho detto: Signore, ma quanto mi ami? Sapete, nel mio cuore ho sentito: guarda la croce e vedi quanto ti amo. Amen. Nel vedere quello che Gesù ha fatto. Perché l'amore di Dio, sapete, non si può capire, non si può comprendere. Lui è troppo grande, lui è l'infinito. La scrittura dice che la sua intelligenza è imperscrutabile. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie. I suoi pensieri sono più alti, le sue vie più alte. E la cosa più importante per noi è che noi non siamo chiamati a capire Dio, perché non lo possiamo capire, amen? Ma Dio ci ha chiamato a credere e poggiarci sulla sua parola. Dal versetto 1, Romani capitolo 12, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio, e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Fino a qui. Qui Paolo, l'Apostolo Paolo ci insegna, naturalmente attraverso il Signore, quello che il Signore desidera che noi dobbiamo fare. Qua la Scrittura ci dice di presentare i nostri corpi. Naturalmente qui Paolo sta dicendo, parla della Trinità dell'uomo, non parla del corpo solo fisico, ma parla della Trinità. Noi sappiamo che Dio ci ha creati a sua immagine, a sua somiglianza, e Dio è spirito, amen? E ha creato l'uomo trino. Noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Anche se naturalmente sappiamo che il corpo non è la parte più importante, perché la carcassa è l'involucro, questo un giorno si invecchia, si finisce, amen? Se Gesù non torna prima, e quindi avremo il corpo incorruttibile. E il tempo è vicino, cari fratelli, amen? E noi dobbiamo essere pronti. In questi giorni ho visto per televisione, se non lo so se l'avete visto, il Papa che si incontrava con il primo ministro, il presidente israeliano, Simon Peres, se non mi sbaglio, e l'altro capo dei palestinesi, non mi ricordo il nome. E quindi già si sta avverando il fatto che Gesù sta per tornare, perché qua l'Apostolo Paolo dice: quando sentirete pace e sicurezza, subito verrà la fine. E sappiamo che tutti i popoli un giorno entreranno nella pace, perché questo ha stabilito Dio nei suoi tempi, e succederà, cari. Succederà perché la parola di Dio è perfetta, i tempi si stanno avverando. Noi nelle scritture vediamo che ci sono circa 700 e passa profezie bibliche, ma già 500 se ne sono avverate tutte. Già si sono avverate tutte queste profezie, rimangono le ultime. E anche queste si adempiranno, perché Dio è fedele alla sua parola. Amen. E qua naturalmente il Signore ci dice, sta parlando qua Paolo, dell'intero essere nostro, spirito, anima e corpo. Noi non siamo anima, non siamo corpo, siamo spirito, cari. Quindi la cosa più importante che il Signore desidera nella nostra vita è la condizione spirituale dell'uomo. Non è la condizione materiale. Oggi il mondo, lo sappiamo, vive per la tecnologia, e anche in questo è un segno dei tempi della fine, lo leggiamo in Daniele, che negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà, e quindi parla della tecnologia. In futuro ci saranno aerei che faranno, oggi non ci sono aerei che fanno un tratto tra Roma e Sydney, non lo fanno tutto intero, non hanno la capacità di farlo, ma un giorno ci sarà. Quindi vediamo che la tecnologia sta aumentando, la conoscenza aumenta, e questi sono tutti segni della fine, cari. Nel primo secolo non esistevano gli aerei, non c'era niente. Dal 1900 in poi è iniziato, diciamo, questa esplosione, e oggi abbiamo tutta questa conoscenza a livello di tecnologia, computer, sanno tutto di noi, cari. Siamo tutti schedati nel computer, vanno a vedere e sanno dove sei nato, quando vai in bagno, a che ora ci vai. Modo di dire. È chiaro che non lo sanno, però è un modo di dire. Però sanno tutto: quando sei nato, che lavoro fai, questo lo sanno. E quindi la cosa più importante per il Signore, cari, è la nostra vita spirituale, è la nostra crescita spirituale. Dio vuole che noi cresciamo, cari. Io non avrei mai pensato nella mia vita, credetemi, io quando ero ragazzino, io mi mettevo scuorn, a Napoli si dice, mi affrontavo. Quando dice così, mi affrontavo, no? Cioè avevo vergogna. In napoletano si dice scuorn, non altro termine, pensate. No, scuorno vuol dire vergogna, cioè ma affrondo, insomma, qua dite in siciliano. E nemmeno volevo andare a comprare il pane a mia mamma. Dice, no mamma, metti scuorno, non ci voglio, non ci voglio andare. E dice, mamma, vai, ci vado a occupare. E io quando entravo nella salumeria io tremavo, ero tutto emozionato. Avevo questa condizione. E io oggi penso, dice, Signore, che grande lavoro che hai fatto nella mia vita. Oggi il Signore mi fa predicare, mi fa insegnare, grazie anche al pastore. Però voglio dire che Dio fa qualcosa di straordinario nella nostra vita. Amen? Dio è colui che cambia, è colui che trasforma, cari. E qui quando la parola noi leggiamo di dare i nostri corpi al Signore, come dicevo, noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in questo corpo, amen? Ma la cosa importante, ripeto, è la condizione spirituale. Dio interessa la tua vita spirituale, perché il problema dell'uomo non è esteriore, non è fuori, è dentro, amen? Il problema dell'uomo oggi è interiore, non è esteriore. Ecco perché Noi dobbiamo vivere per crescere nello spirito e mettere ordine, come diceva il pastore anche nella predicazione scorsa, che Dio vuole mettere ordine nella nostra vita. Sapete, Dio agisce nelle sue tre aree. Dio ha tre aree e sono ordine, progresso e perfezione. Guardate, ordine, progresso e perfezione. Dio quando ha creato l'uomo l'ha creato dalla polvere, amen, e ha fatto un lavoro, ha messo ordine. Adamo era una persona perfetta, era come Gesù quando lui è venuto sulla terra, lo stesso corpo, era perfetto nello spirito, nell'anima e nel corpo, quando Dio ha creato Adamo. Poi sappiamo cosa è successo, con la caduta del peccato si è distrutto tutto. L'uomo ha perso la comunione, ha perso, diciamo, ha donato tutto al nemico, ha perso quell'autorità, ha perso la vita spirituale, è decaduto. E questo ha fatto sì che il Padre, nel suo grande amore, perché l'aveva già preordinato, dice la Scrittura, prima della fondazione del mondo, di mandare Gesù e ristabilire l'ordine. L'ordine divino, quello che Dio aveva creato. Quando Gesù ai discepoli in Giovanni gli ha detto ricevete lo Spirito Santo, stava dicendo ricevete la nuova natura, cioè ricevete, ricevere, cioè quello che è stato distrutto io lo ristabilisco attraverso la mia opera, attraverso la croce, io ristabilisco quella comunione, quell'essere spirituale che il diavolo ha ingannato, attraverso l'inganno ha distrutto, cari. E in Cristo il Signore ha ristabilito e ha portato ordine nell'umanità. E infatti, quando tu accetti Gesù, ti avvicini al Signore, inizi un cammino, nasci di nuovo, tu diventi una nuova creatura in Cristo. E le cose vecchie sono passate, sono diventate tutte nuove, cari. Gesù ha detto ciò che è nato dalla carne è carne. La carne è l'officina del diavolo, cari. L'officina è dove si lavora, dove si porta a termine dei lavori, come il meccanico aggiusta la macchina, una carrozzeria si aggiustano le macchine, la parte esteriore, eccetera, eccetera. E la carne è l'officina del nemico, è dove il diavolo lavora. Nei cuori, nelle menti, per rubare, per distruggere, per uccidere. Questa è l'opera del nemico e questo lo fa attraverso purtroppo il peccato, cari. Ma vedete, Gesù è venuto per dare vita e vita abbondante. Vita e vita abbondante. Quindi ciò che è nato dalla carne è carne, la carne non la puoi rinnovare, non la puoi migliorare. Amen. La carne deve morire. Se tu non muori, non puoi vivere. Ecco perché Gesù è dovuto morire e risuscitare per donarci la vita. Lui ha dovuto morire. Gesù ha dovuto portare i nostri peccati, essere di esempio, per tornare alla vita, per risorgere. E noi così siamo, cari. Noi dobbiamo morire per vivere. Amen. E noi la carne deve morire, non si può migliorare, non la puoi rinnovare. La carne deve essere crocifissa. Quando tu crocifiggi la carne, allora sì che Dio potrà fare un lavoro nella tua vita. Perché qua la Scrittura dice di presentare i corpi quale ragionevole servizio, quindi tutto il tuo essere, spirito, anima e corpo, per il servizio a Dio. Perché Dio sappiamo che ha un piano meraviglioso per ognuno di noi, cari, e lo vuole portare a compimento, ma questo dipende dalla nostra disponibilità, amen? Lui fa la differenza, ma ha bisogno della tua disponibilità, ha bisogno che tu dici, Signore, eccomi, io sono qua, io presento il mio corpo in sacrificio vivente, santo e accettevole, gradito a te. Stiamo attenti alle parole, santo e accettevole. In Cristo il Padre si è compiaciuto, cari. Questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Gesù è stato approvato dal Padre. E qui vediamo in Cristo la perfetta volontà di Dio Padre. Amen? Sapete, purtroppo non sempre noi siamo nella perfetta volontà di Dio. Perché c'è anche la volontà permissiva di Dio nella nostra vita. Dice, qual è? Che la facciamo noi. Quando facciamo le cose a testa nostra. Che tu fai, pensi di fare una cosa che sia secondo Dio, la fai come pensi tu, come piace a te, e allora questa non è la perfetta volontà di Dio, questa è la tua volontà, quindi la volontà che Dio te lo permette di fare. Amen. Se tu non chiedi al Signore prima di fare un qualcosa, è chiaro che se tu agisci, amen, e poi il Signore non ti ferma, dice ok, fallo, sbatte da adesso un tuo muro, e poi torni indietro, come il pallone. Pam, pam. Allora, questo è importante, cari, perché noi dobbiamo entrare nella sua perfetta volontà. Fratelli, non è facile, lo so, non è facile, perché Gesù, solo Gesù era quello che 24 ore su 24, tutti i giorni della sua vita, del suo ministero, da quando inizia nei 3 anni, è stato perfetto. Nel suo, diciamo, nella sua integrità, perché Gesù non ha fallito un punto, è stato perfetto nella sua vita. Noi non lo siamo, purtroppo, cari. Un giorno saremo come il Signore, quando saremo con Lui, ma oggi sulla terra purtroppo viviamo sotto il cielo, non siamo là sopra, viviamo sotto. E purtroppo le condizioni della vita, tante situazioni, alle volte ci portano ad amareggiarci, ci portano a scoraggiarci. Però dobbiamo guardare il Signore, cari, dobbiamo andare avanti perché il tempo è vicino, Gesù sta per tornare. E quindi dobbiamo donare la nostra vita, non perdiamo tempo, cari, veramente il tempo è molto vicino. Non giochiamo con il Signore, cari, perché Dio è molto serio sulla sua opera. E quindi dobbiamo fare un cammino vero con il Signore. E quindi, santi, accettate e non vi conformate, dice la Scrittura, a questo mondo. Non dobbiamo guardare il mondo, perché se tu cammini secondo il mondo muori spiritualmente. Il mondo ti allontana da Dio, non ti avvicina al Signore. Oggi vediamo nella televisione, nelle pubblicità, c'è tutto si vede, tutto in nudo, donne nude per fare la pubblicità, donne nude nella televisione, in un film, non ci capisce più, non c'è un film dove non c'è un nudo. Cioè, vedete, il diavolo cosa fa? Perché purtroppo il problema dell'uomo è nella vista, è negli occhi. Gesù l'ha detto, se il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà limpido, ma se il tuo occhio è cattivo, anche il tuo corpo sarà in tenebre. Quindi stiamo attenti a quello che vediamo, cari. Quando ci sono cose di questo genere, girate, cambiate canale. Oggi in questo tempo si stanno facendo i partiti, meglio vedere una partita, un campionato del mondo. L'Italia ieri ha vinto. Io non l'ho vista tutta la partita, ho visto solo il primo tempo perché poi ci fa troppo tardi. Anche perché stamattina volevo stare col cuore davanti a Dio, dice il Signore. Ho visto solo il primo tempo sull'1-1, poi ho visto il televideo. E insomma, abbiamo iniziato bene, va. Poi vedremo un poco anche, parlerò un poco dell'aspetto spirituale anche a livello di diciamo, un vero campione nel naturale e nello spirituale. Vedremo alcuni punti importanti, cosa deve fare. E questo lo prendiamo sotto l'aspetto divino. Quindi non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati, dice la Scrittura. Quindi ognuno di noi dica trasformato mediante il rinnovamento della vostra mente, conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Guardate, per esperienza, abbiamo diversi tipi di esperienza. C'è l'esperienza che faccio io personalmente nella mia vita, c'è l'esperienza che fanno gli altri e che ti possono dare, e c'è l'esperienza divina. La migliore, la sappiamo qual è l'esperienza di Dio, non è né la mia, Sì, qualcosa di buono tu lo puoi dare. Per esempio, noi genitori soprattutto cerchiamo di dare buoni consigli ai nostri figli. Amen. E quindi noi diamo loro la nostra esperienza, perché ci siamo passati pure noi, insomma la nostra adolescenza, tante cose che abbiamo fatto noi. Quindi sappiamo le conseguenze di cosa può succedere di certe situazioni. I figli non lo sanno, ma noi sì. E quindi diamo ai nostri figli la nostra esperienza. Amen. È chiaro che essendo cristiani, la cosa più importante è che tu dai ai figli la parola di Dio, che è la migliore cosa, dai il pensiero divino. Perché quello che, quando un conto che gli dai tu, è un conto che gli dà Dio. La nostra esperienza può essere buona, ma limitata, ma il pensiero di Dio ti cambia e ti trasforma e ti fa camminare in modo corretto e nelle sue vie. Amen. E non ti fa inciampare, non ti fa andare a cadere dove tu potresti cadere. Come Dio inizia a cambiare la nostra vita, cari? Andiamo in Esodo, capitolo 4, versetto 2, andiamo a vedere quando Dio chiama Mosè. Qui Dio gli appare nel prunadente, lo sappiamo, inizia a parlargli e Dio gli dà il mandato, dice tu devi andare in Egitto, e Mosè inizia un dialogo con il Signore, dice Signore ma io non me la sento, io non ce la faccio, io mi sento incapace, io qua, io là. A un certo punto il Signore gli ha detto basta, dice io ho bisogno, perché sapete, Dio ha deciso così, di usarsi di noi per compiere la sua opera sulla terra. Amen. Dio ha stabilito che non sono gli angeli che lo predicano il Vangelo, ma Dio ha stabilito che i figli, noi, i cristiani, siamo chiamati a predicare il Vangelo. Così gli è piaciuto il Signore. Amen. Di usarsi di noi per portare il regno di Dio sulla terra, il regno dei cieli, la sua potenza, la sua gloria, la sua unzione, il suo amore, la sua grazia. Amen. E Dio ha stabilito che gli uomini, i suoi figli, quelli che fanno un cammino con lui, devono portare la sua parola. Non lo fanno gli angeli sono messaggeri e non potranno mai predicare il Vangelo perché non lo predicano, ma gli uomini sì, i figli di Dio sì, quelli che predicano la croce, quelli che predicano la salvezza in Cristo, e Dio ha stabilito così. E quindi vediamo, inizia un discorso e poi a un certo punto il Signore gli dice che cosa ha in mano. Andiamo al versetto 2. Quindi l'Eterno quindi gli disse: che cos'è quello che hai in mano? E Mosè rispose: un bastone. E l'Eterno disse: gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente, davanti al quale Mosè fuggì. Allora l'Eterno disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano e lo prese, e nella sua mano esso divenne un bastone. Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno è il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ti è apparso. L'Eterno disse ancora: ora metti la tua mano nel tuo seno. Ed egli mise la sua mano in seno e poi la ritrasse, ed ecco che la mano era lebbrosa, bianca come neve. L'Eterno gli disse ancora: rimetti la tua mano nel tuo seno. Egli rimise la sua mano in seno, poi la ritrasse dal seno, ed ecco che era ritornata come la sua carne. E poi gli dice: non ti preoccupare, se non crederanno al primo segno, crederanno al secondo, se non crederanno al secondo, crederanno in terzo. Poi sappiamo che i primi tre segni, gli egiziani l'hanno fatto lo stesso. I primi tre segni lo hanno copiato, il diavolo l'ha copiato. Quando Mosè è andato dal faraone, ricordate, sono apparsi i serpenti, i maghi hanno fatto la stessa cosa, però il serpente di Mosè si mangiò i serpenti del faraone. Amen? Perché il Signore Gesù Cristo è al di sopra di tutti e di tutti. Amen? Il diavolo è solo apparenza, ma è uno sconfitto. è uno scoppiato. Già è scoppiato, cari. Amen? Ha fatto botto, come si suol dire. Amen? Come un palloncino. Pum! Ed è scoppiato. E ora non può fare più niente. È solo apparenza, cari. È solo illusione. Ma noi, il Signore ci ha dato autorità. Però andiamo a vedere queste cose molto importanti. E il Signore faceva comprendere, guardate, la prima cosa ha detto, cosa c'hai in mano? Un bastone, buttalo a terra. Ora sappiamo che anche Mosè quando era in Egitto usava il bastone. E però a differenza qual è stata? Che con Dio il bastone cosa è diventato? Qualcosa di vivente. In Egitto, noi sapete, Mosè ha avuto tre tappe nella sua vita, i primi 40 anni in Egitto, poi Madian che era pastore sotto suo suocero, Jetro, e poi gli ultimi 40 anni Mosè li ha vissuti nel deserto, perché poi sappiamo per una sua disubbidienza non è entrato nella terra promessa. Ma vediamo gli anni di Mosè, lui ha vissuto secondo veramente come Dio ha decretato che ogni uomo dovrebbe vivere, 120 anni, una generazione. Amen? 40, 40, 40. A 80 anni Mosè è stato chiamato. A 80 anni, cari. Già è iniziato da piccolino. 80 anni Mosè era già piccolino, un neonato spirituale, perché allora ha conosciuto il Signore, a 80 anni. Per Dio non c'è età, cari. A Dio, ripeto, quello che interessa è la vita spirituale, non è la vita terrena. Quello che conta per il Signore è che un giorno possiamo essere con Lui, perché noi saremo già l'uomo eterno, per natura eterno, cari. L'uomo non muore. È eterno perché è creata immagine di Dio, non morirà mai. O va con il Signore, vivrà nell'eternità con Gesù, se fa un cammino con Lui e accetta la croce, amen, oppure andrà all'inferno per l'eternità. Gesù è il giudice dei vivi e dei morti, cari. Amen. Sarà giudice Gesù sia per il premio e anche per il giudizio. È chiaro che Lui non giudicherà nel gran trono bianco, lì giudicherà Dio Padre. Ma Gesù giudicherà le nazioni prima dell'entrata nel millennio. Sarà il giudice. Quando leggiamo in Matteo 25, quando parla che Gesù separerà le pecore dalle capre. Le pecore le metterà a destra e le capre le metterà a sinistra. E quelli di destra dirà, entrate benedetti dal Padre mio nella gioia. Ma quelli di sinistra dirà, andate via da me, maledetti nel fuoco eterno, che è stato preparato per il diavolo. Attualmente non è la condizione definitiva, perché anche se l'uomo muore con il Signore va alla sua presenza, l'uomo che non ha il Signore va all'inferno, un luogo di tormento, ma non è la condizione definitiva. Un giorno la condizione definitiva sarà per i credenti nella Gerusalemme celeste nell'eternità, quando ci saranno nuovi cieli e nuova terra, e per quelli che non crederanno, quelli che non saranno scritti nel libro della vita, saranno buttati nello stagno di zolfo e di fuoco, dove ci sarà il diavolo, il falso profeta e la bestia, e lì sarà tormentato per i secoli dei secoli. Amen? E qualcuno ha detto, molti ministri lo dicono, anche il mio pastore, dice sempre, quando il diavolo ti ricorda il tuo passato, tu ricordagli il suo futuro, cari. Amen? Ricordagli il futuro, la sua condizione dove andrà, ricordaglielo, quando lui viene a tormentarti con le bugie, con le menzogne. Buttolo a terra, egli lo gettò a terra e si diventò un serpente, davanti al quale Mosè fuggì, ebbe paura. Sicuramente, quando lui ha vissuto in Egitto la sua infanzia, perché là in Egitto lo sappiamo, qual era il simbolo dell'Egitto? Il serpente. Oltre ad avere altri dei come simboli, ma avevano come simbolo un serpente. Il serpente era il simbolo d'Egitto, cari. Allora, cosa vuole dire qua il Signore? Perché poi gli ha detto, prendilo per la coda. Ditemi una cosa, un serpente nel naturale, tu come lo prendi? Per non farti mozzicare, O piglia con la testa, non con la cura. Io non mi avvicino. Dico la verità, io ho la fobia dei serpenti. Penso non solo io, perché è pericoloso. Però un serpente velenoso. Però guardate, Mosè se ne scappa ora. E Dio gli ha detto, prendilo per la coda, non per la testa. Perché la prima cosa che Dio ha dovuto fare in Mosè e che vuole fare nella nostra vita, vuole cambiare il passato. Amen? La coda è il di dietro, è il passato. Amen? Dio doveva cambiare Mosè. La prima cosa che Dio fa, mette ordine, ti cambia il passato. Ecco perché in Cristo noi siamo nuove creature. Le cose vecchie sono passate. Quando il Signore entra nel tuo cuore, Lui mette la sua natura dentro di te, inizia la battaglia, inizia il conflitto tra la natura divina e la natura di carne. Amen? Un giorno saremo redenti, ma attualmente, cari, purtroppo Gesù ha detto ciò che è nato dalla carne è carne. Purtroppo mi apputterà presto sta carnaccia, come dice mio frate Felice, carnaccia, diciamo. E un giorno, quando saremo trasformati, allora saremo redenti e avremo il corpo uguale a Gesù e non saremo più nella carne, ma saremo completamente nello spirito. Amen? Con un corpo trasformato, incorruttibile. La prima cosa, quindi, che Dio fa, mette ordine. Dice a Mosè, prendilo per la coda, perché deve cambiare il passato, cari. Deve togliere le paure. Amen? Dio deve fare un lavoro nella nostra anima, se vogliamo servirlo. Deve guarire la nostra anima, perché ci sono tante ferite. E se tu non ti lasci lavorare dallo Spirito Santo, tu vivi sempre in quelle ferite, sempre, sempre. E tu vivrai sempre una vita depressa, sempre con quelle ferite. No, cari, un po' avanti a così. Amen? Bisogna crescere, cari. Dobbiamo crescere. E questo solo il Signore ci può trasformare. Prendilo per la coda. Il Signore vuole cambiare la tua vita, il tuo passato. Amen? E vuole portare avanti, vuole fare vedere quello che Lui ha preparato. Poi gli ha detto, metti la mano dove? Nel seno. Perché quando lui inizia a cambiare il tuo passato, quando tu nasci di nuovo, sappiamo che in Mosè non c'era la nuova natura, però ha iniziato un'opera il Signore nella vita di Mosè, poi devi fare un cambiamento dove? Nel cuore. Amen? Perché la mano è diventata lebbrosa la prima volta. Perché la lebbra è figura del peccato, cari. Noi dobbiamo cambiare qua. Amen? Perché il cuore dell'uomo, dice la scrittura, è insanabilmente malato. È malato il cuore dell'uomo. Senza Dio si è morti, si è malati spiritualmente. Non c'è vita senza il Signore. Si è come zombie viventi. La gente senza Gesù vive ma è morta. Ecco perché ha bisogno di Cristo. Che Gesù è colui che cambia e trasforma. E quindi dobbiamo, ti cambia il passato e la condizione del cuore. Amen? Perché lo sappiamo nei Vangeli, Gesù ha detto che dal buon tesoro l'uomo trae cose buone, ma da un cattivo tesoro l'uomo trae cose cattive. Parlava del cuore. Il cuore. Gesù ha detto è dal cuore che escono cattivi pensieri, malignità, eccetera, eccetera. Tutto parte dal cuore, poi passa per la mente. Amen? Ma tutto nel cuore, cari, e qui dobbiamo cambiare. E quindi come Dio ha cambiato Mosè, nel suo passato, nel suo cuore, così vuole che noi dobbiamo essere cambiati e trasformati. Amen? Geremia 29,11 dice che Dio ci ha dato un futuro e una speranza. Dio ci ha dato un futuro e una speranza. Il diavolo porta disperazione, ma Dio ci dà un futuro e una speranza. Ecco qua. Poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Fratelli, Dio vuole solo il nostro bene, perché Lui è Padre e ci ama. Noi siamo i Suoi figli e ci ama. Dio è Padre. Lui mi ama, dillo, io sono amato da Dio, io sono amato da Dio. Ripetiamolo molte volte, come dice il pastore Lirio, ho sentito una predicazione e diceva, dillo molto, molto spesso durante la giornata, io sono amato da Dio, io sono amato da Dio mio Padre e si prende cura di me, perché Lui ha pensieri di pace per noi. Amen. Tutte le cose, dice la scrittura, cooperano al bene per coloro che lo amano e che sono chiamati secondo il suo proponimento eterno. Vedete, secondo i suoi disegni, quello che Dio ha preparato, che Dio ha un piano meraviglioso per ognuno di noi. Primo Corinzi 9:24. Ora andiamo a vedere Primo Corinzi 9:24. Dice: non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Or chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria, anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Sapete quali sono i tre elementi di un campione? Nel naturale. Chi fa sport lo può capire, chi non ha fatto sport non lo può capire. I tre elementi, sapete quali sono? Disciplina, motivazione e obiettivo. Questi sono i tre elementi di un campione per arrivare a certi livelli. Nello spirituale, cari, ora sappiamo che ci stanno facendo i campionati del mondo, amen, e tutti si stanno disciplinando nel corpo, sanno allenare, cari. Se non mezzo campo la lingua fuori ne esce, non si può giocare, non si può giocare a certi livelli se tu non sei allenato, anche se si dopano, secondo me, attraverso sali minerali, sicuramente qualcosa gli metteranno, perché oggi il calcio è troppo, si gioca troppo a certi livelli troppo alti, non è normale tenere certi ritmi fisicamente. E quindi vediamo che i giocatori cosa fanno in questo tempo? Si disciplinano, hanno delle motivazioni, cioè sono carichi, perché hanno in mezzo al campo, hanno a vincere la partita, cari. Amen. Sono motivati nel vincere la partita e vanno in mezzo al campo con gli occhi della tigre, come si suol dire. E poi hanno un obiettivo, perché ognuno vuole diventare campione del mondo per avere la fama, il successo, questo non è naturale. Amen. Loro hanno questo obiettivo, perché c'è il business, lo dicono gli americani, money, ci sono i soldi, i miliardi, girano i miliardi ormai nello sport, non è più sport, è tutto un business, cari. Amen. Di sport hanno poco e niente. Perché io gioco tutti i miei soldi. Uno vanno, ci sono i sceicchi in Inghilterra, in Francia, dove ci sono i sceicchi che hanno le squadre. Perché là ti danno un sacco di soldi, 10 milioni all'anno, 12 milioni all'anno di euro, ale. Tanto sono bruscolini, caramelle. Quindi vedete cosa fanno i calciatori nel naturale, si autodisciplinano, hanno delle motivazioni. Nello spirituale, cari, è la stessa cosa. Quando abbiamo letto la scrittura in Romani, di dare i nostri corpi a Dio, quindi ti devi disciplinare spiritualmente, Paolo dice, io riduco il mio corpo in schiavitù. La Nuova Riveduta dice schiavitù, qua servitù. Ma schiavitù parla proprio che io riduco il mio corpo, lo schiavizzo pur di camminare secondo il cuore di Dio, pur di camminare secondo quello che Dio ha preparato per me, pur di arrivare alla meta, all'obiettivo. Io faccio morire la carne nella mia vita. Amen. E Paolo aveva questo obiettivo, di arrivare laddove non era arrivato nessuno a predicare il Vangelo. E allora spiritualmente noi siamo così, cari. Noi dobbiamo disciplinarci nello spirito. Come? Avendo comunione con Dio, avere il desiderio divino, il desiderio della sua presenza, avere la passione per Gesù. Amen. Vedete allo stadio quando cosa fanno per i giocatori? Si truccano tutti pronti allo stadio quando segna la squadra, tutti etnuci, fanno i pazzi. E così dobbiamo essere noi per il Signore, cari. Dobbiamo essere appassionati di Gesù, dobbiamo essere sempre più innamorati del Signore, amen. Quindi la disciplina, cari, devi avere una vita equilibrata nello spirito, attraverso la sua presenza, riempirti della sua presenza, riempirti della sua parola, amen. Parlare molto nello spirito, in lingue, questo ti edifica. E poi avere quella motivazione, motivato dall'amore, amen. Perché noi dobbiamo essere motivati dall'amore, non fare le cose perché si devono fare, ma perché deve essere motivati dall'amore di Dio. Avere questa motivazione e avere l'obiettivo, quello di spopolare l'inferno e di popolare il cielo, amen, di predicare il Vangelo, perché le persone purtroppo stanno morendo e hanno bisogno di Gesù. Quindi queste sono le tre aree di un campione, cari, nel naturale, ma noi siamo campioni spirituali, amen. Scrivilo, io sono un campione per Gesù. Gesù ci vede campioni, cari. Gesù ci incoraggia, vai figlio mio, forza, io sono contento, preoccupare, vai avanti. Gesù è anche il nostro fratello maggiore che ci incoraggia, ci consiglia, ci guida. E dice, io corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria. Ecco, tu devi avere uno scopo, un obiettivo. Quando tu preghi e vai dal Signore, devi chiedere allo Spirito Santo, Signore, io non voglio correre in vano, io non voglio pregare in vano, ma io voglio che tu devi guidare la mia vita. Io voglio avere, Signore, i tuoi scopi, i tuoi piani, quello che tu hai preparato. Spirito Santo, aiutami, rivelami. Amen? Senza correre tanto per. Quando ci sono le gare atletiche, i corridori che fanno i 100 metri devono stare nella loro linea, perché se vanno fuori sono squalificati. Quindi tu devi guardare il Signore, devi avere quell'obiettivo e camminare nella retta via, guardare Gesù. Non deviare a destra e a sinistra, amen? Altrimenti tu intralcerai il corso di qualcun altro e sarà un segno di caduta. Perché nell'atletica se tu cambi corsia, quello ti può venire addosso e ti fa cadere e ti fa perdere la gara. Quindi devi stare nella tua linea, non devi uscire fuori. Quando il pallone esce fuori dal rettangolo di gioco, l'arbitro fischia. Non puoi continuare a giocare. Devi stare nel rettangolo di gioco se vuoi giocare. Amen? Per essere in regola tu devi stare in quel rettangolo. E allora sì, ma al di fuori non puoi giocare. Quindi non deviare, non andare fuori da quello che Dio ha preparato per te, la strada che Lui ha preparato per te, cari. Prendiamo un'ultima scrittura, Romani 6, capitolo 22, capitolo 6, dal versetto 22, dice: ora, invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Guardate cosa dice la Scrittura. Cosa siamo stati fatti noi? Liberati, ora essendo stati liberati dal peccato. Amen? Non siamo più schiavi del peccato, anche se pecchiamo, anche se sbagliamo. Amen? Non siamo più schiavi del peccato. Gesù ha messo la sua natura dentro di noi, anche se purtroppo c'è ancora la natura carnale, che quella non potrà essere cambiata fino alla redenzione, ma però il Signore ha messo la sua natura. Quindi con la natura divina, con l'aiuto dello Spirito Santo, tu puoi vincere tutte le tentazioni, tutte le prove. Amen? Con l'aiuto del Signore. E quindi dice, ora essendo stati liberati, cari, siamo stati liberati dal peccato. Noi non viviamo più nel peccato. Prima lo eravamo peccatori, ora non lo siamo più. Amen? Essendo quindi stati liberati e fatti servi di Dio. Ognuno di io sono servo di Dio. Voi avete per vostro frutto, guardate la crescita, cosa vuole Dio nella nostra vita, qual è il frutto della salvezza? La santificazione. Santificazione. Dio ci ha chiamati a santificarci, a dare il nostro corpo in sacrificio vivente, santo e accettevole, cari. Questo è il frutto della salvezza. È la santificazione. Da questo si vede se siamo veri cristiani oppure no. Da questo tu devi vedere se tuo frutto il Signore stava lavorando, sta facendo lavorare dal Signore, e che c'è la santità in te. Amen? Perché Dio è santo. Il Signore ha detto: io sono santo, voi siate santi come io sono santo. Amen? Questo è l'attributo più grande di Dio, è la santità. Oltre a essere amore è tutto, ma l'attributo più grande è la santità. E questo perché noi siamo stati lì, Dio ci ha liberati dal peccato, cari, e ci ha fatti suoi servi, suoi figli, con cuore di servi, per darci un frutto. Ma questo è il suo frutto nella nostra vita, è la santità, è la santificazione, quella progressiva dove noi in questo tempo, fino al suo ritorno, e se non torna Gesù, anche se moriamo nel Signore, amen, siamo sempre del Signore. Come dice Paolo, se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, siamo nel Signore, sempre con il Signore siamo. Tutti con Gesù, siamo tutto in Gesù, amen? Ma dobbiamo fare un cammino, la santificazione ci parla di integrità, cari. E Dio disse ad Abramo: cammina alla mia presenza e sii integro. L'ultima cosa, e ho finito, voglio dire i tre tipi di credenti che purtroppo ci sono nelle chiese. Il credente sano, il credente fuori posto, e il credente divoratore. Purtroppo ci sono queste persone nelle chiese. Il credente sano è quella persona che si lascia lavorare dal Signore, amen, e fa un cammino di santificazione, si lascia lavorare, cresce nello spirito, pensa all'opera che Dio ha preparato per lui. Questo è il credente sano. Cammina nell'amore, cammina nella grazia, cammina nel perdono. Amen. Questo è il credente sano. Poi c'è il credente fuori posto. E non posso mai dimenticarmi che quando ho frequentato la scuola biblica, grazie a Dio, il pastore Lirio disse, cioè anche se tu sei fedele verso il Signore, non basta, perché devi trovare il tuo giusto posto nel corpo di Cristo. Amen? Allora non basta le volte che tu sei fedele, sì, leggi la Bibbia, cammini con il Signore, sei fedele alla sua parola, ti studi, ti piacerà Gesù, però non basta, cari, devi trovare il posto, cioè dove Dio ti ha messo nel suo corpo, perché Dio ha posto ciascun membro nel suo corpo come ha voluto. C'è un piano ben preciso da parte di Dio per ognuno di noi e tu devi scoprire qual è. Non puoi solo venire in chiesa domenica o mercoledì. Amen? Devi scoprire qual è il tuo posto. E questo lo fa attraverso i ministeri. Tu lo devi chiedere al Signore. Signore, dove mi hai posto nel tuo corpo? Perché è lì che c'è l'unzione, cari. Quando tu fai, entri nel suo piano. Amen? E noi questo abbiamo bisogno, della sua unzione. Se no è religione, è l'unzione che spezza il gioco. Amen. Quindi abbiamo visto il credente sano, il credente fuori posto, e poi c'è il credente carnale, che è quello divoratore, quello che crea divisione nella chiesa. Da questi dobbiamo stare attenti. Amen. Quando parlano male del pastore, quando parlano male dei fratelli, stiamo attenti, perché la maldicenza è qualcosa di distruttivo. Noi dobbiamo pregare per i fratelli. Pregate gli uni e gli altri, dice la scrittura. Non dice maldicetevi gli uni e gli altri. Non giudicate gli uni e gli altri, ma pregate. Se tu vedi un problema in tuo fratello, prega. Fai la cosa migliore, prega. Non pensare che per servire Dio tu devi essere per forza apostolo, profeta, evangelista, pastore e insegnante. Amen? Dio ti dà un altro ministero. Prega. Ministero della preghiera. Ministero della preghiera, che è per tutti. Amen? Fai la cosa migliore, stai col cuore davanti a Dio e prega. Amen, questa è la cosa migliore, cari. E vedi dove il Signore ti ha chiamato. Quindi stiamo attenti, noi dobbiamo essere credenti sani, che camminano con Dio e che amano l'opera sua. Amen. Stiamo attenti, non tanto al credente fuori posto, ma al credente carnale, che pur se ha conosciuto il Signore, però vive sempre nella carne, non cresce mai. 20, 30 anni in una chiesa e non cambia mai? No, cari, non funziona così con Dio. Questa scrittura, Romani 6, 22, che il Signore la possa scolpire nel cuore, perché il frutto della salvezza, cari, della liberazione del peccato, è perché Dio ci ha chiamati al suo servizio, il suo frutto, il suo compimento è la santità. E la santificazione, cioè vuol dire che tu devi essere messa a parte per l'opera che Dio ti ha chiamato a fare. Amen? Amen. Alziamoci. Grazie, Signore. Grazie, Padre nostro. Grazie, Gesù. Sei meraviglioso, Signore. Grazie, Signore. Signore, vogliamo benedirti, ringraziarti. Grazie per la tua parola. Grazie per quello che ci hai donato, Signore. Grazie, Signore. Ti vogliamo benedire, Padre. Grazie per la tua parola, Signore. Signore, vogliamo vivere per te. Vogliamo vivere per te. Come è scritto nella tua parola, Signore, come abbiamo letto. Grazie perché ci hai liberati, Signore, dal peccato. Ci hai fatto passare dalla morte alla vita. E ci hai fatti tuoi figli. Con cuore di servi, Signore. E grazie per il frutto della santificazione, Signore. E perfine la vita eterna. Ma tu vuoi che noi cresciamo, Signore. Aiutaci a crescere. Aiutaci a trovare il posto giusto, Signore, nel tuo regno, nel tuo corpo. Perché noi vogliamo entrare nei tuoi piani, Signore, nei tuoi progetti, nella tua volontà. Grazie, Signore. Padre, il tempo è vicino, lo sappiamo. Stiamo vedendo i segni dei tempi, della fine, del tuo ritorno, Signore, del rapimento della Chiesa. Padre, tienici stretti al tuo cuore, ti prego. Tienici stretti a te. Fortifica, Signore, le nostre vite in te. Fortifica la Chiesa, Signore, che il tuo corpo è il compimento della tua opera, Signore. Alleluia. Grazie per la croce, Signore Gesù. Grazie per la croce, per il tuo amore, per la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità del tuo grande amore, Signore, che è immenso, è imperscrutabile, Signore, è infinito. Non si può comprendere, Padre. Ci hai fatto comprendere solo un granellino di sabbia del tuo amore. Ma noi, Signore, vogliamo abbondare nel tuo amore. Abbondaci del tuo amore, Signore. Abbondaci della tua grazia. Abbondaci della tua unzione, della tua potenza, delle tue compassioni, della tua misericordia, Padre. Abbondaci del tuo perdono affinché anche noi possiamo perdonare, Signore. Grazie, Padre Santo. Grazie. Aiutaci a camminare nella tua presenza, Signore, e essere integri. Alleluia. Aiutaci a essere integri per il giorno della redenzione, Signore. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Spirito Santo. I praise the Lord, Jesus. Shalarabrakaya, what a shalarabrakaya.